Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Tre donne sono state le prime ad essere liberate da Hamas dopo l'accordo con il governo israeliano entrato in vigore nella giornata di ieri, domenica 19 gennaio. Romy Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher hanno raggiunto Tel Aviv dopo 471 giorni in prigionia, vittime dell'attacco del 7 ottobre 2023. Allo stesso tempo in Cisgiordania sono arrivati i primi prigionieri palestinesi liberati come condizione di questo accordo, con scene di gioia a Ramallah. E noi parliamo oggi di questo momento chiave nel raggiungimento di una pace tra Israele e Hamas con Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto a Gerusalemme. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Non ci è capitato spesso, Michele, in questi mesi di raccontare buone notizie, quindi facciamolo, riassumiamo quanto accaduto nelle ultime ore.
Vabbè, sicuramente sono state ore di buone notizie, finalmente la tregua è entrata in vigore, per la verità con un certo patimento, perché è avvenuto con circa 2 ore di ritardo, perché Hamas ha consegnato la lista con i nomi degli ostaggi che avrebbe liberato con ritardo, cosa che ha fatto irritare il premier Netanyahu. Quindi sono proseguiti i bombardamenti, ahimè gli aerei israeliani hanno ucciso, secondo i dati palestinesi, forniti dai palestinesi, altre 14 persone. Sta di fatto comunque che poi la giornata è andata come ci si aspettava e si sperava, cioè è entrata in vigore la tregua, e qualche ora dopo, quando si sono interrotte gli attacchi aerei israeliani e anche i lanci di razzi, sebbene non siano avvenuti negli ultimi giorni, migliaia di persone in tutta la striscia di Gaza sono scese in strada a festeggiare, celebrare e cercare di respirare un'aria nuova, guardare avanti in un futuro meno precario, un futuro meno sofferto e soprattutto senza morti e feriti. E cosa molto importante, migliaia si sono avviati a piedi, sui carretti, su qualsiasi autoveicolo ancora funzionante, per raggiungere i loro villaggi, le loro città e provare a cercare le loro case. Purtroppo la maggior parte di queste persone, di queste famiglie, la loro casa non l'hanno trovata, non hanno più un tetto e quindi dovranno ancora a lungo adattarsi alle situazioni, ma c'era comunque felicità, la possibilità di guardare ad un futuro diverso. Allo stesso tempo a Tel Aviv e in tutta Israele erano ore di trepidazione, poi nel pomeriggio Hamas, rispettando i suoi impegni, in piazza al-Sharaya, che è una piazza centrale di Gaza City, tra migliaia di persone scortate da decine di combattenti di Hamas armati e mascherati, le tre giovani donne israeliane sono state trasferite da un autoveicolo di Hamas a quello della Croce Rossa, e a fatica la Croce Rossa, proprio per la presenza di tante persone che erano lì con i telefoni cellulari a riprendere la scena, sempre in presenza di questi miliziani di Hamas, sono partiti verso il punto di uscita da Gaza ed hanno consegnato nel giro relativamente di pochi minuti le tre donne e le tre giovani all'esercito israeliano, che le ha portate poi nel punto di accoglienza. Da lì hanno trovato le madri ad attendere, grandi abbracci, le tre donne, i tre ostaggi sono apparsi in buone condizioni, ma naturalmente poi sono state subito trasferite in elicottero negli ospedali, nei centri sanitari, dove rimarranno diversi giorni per esami medici particolareggiati, però a prima vista sembrano in buone condizioni. Naturalmente grande festa in Israele, a Tel Aviv, sui maxi schermi la gente ha assistito al momento del rilascio, i familiari, gli amici delle tre giovani hanno esultato e pianto quando hanno visto le immagini della loro liberazione, e tutto è andato per il meglio. Ora, per la verità, mentre vi parlo, non so come sarà tra qualche minuto, però non ancora sono stati liberati tutti i prigionieri palestinesi, sono 90, tra cui 69 donne, ci sono anche dei minori, non sono nomi particolarmente importanti in gran parte della Cisgiordania, ma anche di Gerusalemme Est. Tra di essi c'è un unico nome di un certo rilievo, è quello di Khalida Jarrah, una parlamentare del Fronte Popolare, arrestata varie volte, non per fatti di sangue, anche agli arresti amministrativi senza processo. È un personaggio, una leader del movimento femminista palestinese, arrestata nuovamente da Israele dopo il 7 ottobre senza accuse specifiche, se non quella di far parte di organizzazioni illegali e via dicendo, e che dovrebbe appunto rientrare a casa dopo 15 mesi.
Nella prima fase dell'accordo sono previste le liberazioni di un totale di 33 ostaggi israeliani a fronte di circa 2.000 palestinesi. Queste che abbiamo visto oggi sono dunque scene che potremmo rivedere di frequente nelle prossime settimane. Si sa quale sarà la tempistica dei prossimi rilasci?
Quello che sappiamo è che questi rilasci dovrebbero avvenire ogni 7 giorni e in pratica verranno rilasciati 30 prigionieri palestinesi per ogni ostaggio civile israeliano e 50 prigionieri palestinesi scarcerati per ogni militare israeliano. Ora quello che si attende è la scarcerazione in particolare di 5 soldatesse israeliane. Si era parlato di loro nei giorni scorsi, come probabilmente sarebbero state liberate per prima, quale cose sono cambiate, però sicuramente nei prossimi giorni vedremo la liberazione, speriamo domenica prossima, di un gruppo più nutrito di israeliani, un gruppo di cui dovrebbero far parte, si spera, alcuni minori, sperando che siano ancora in vita, anche di un paio di bambini di pochi anni, persone anziane, ostaggi quindi civili, anziani, ammalati, che dovrebbero tornare a casa appunto in cambio della liberazione di un numero molto più nutrito di prigionieri politici palestinesi. Ricordo che Hamas ha ottenuto da Israele anche la scarcerazione di prigionieri di un certo rilievo, importanti, molti suoi militanti. Israele si oppone alla scarcerazione di alcuni nomi molto rilevanti, come quello di Marwan Barghouti, che è il prigioniero palestinese più noto, in carcere dal 2002, quello di Ahmed Sadat, che è leader del Fronte Popolare, e naturalmente anche di alcuni leader di Hamas condannati, come gli altri due, a vari ergastoli, a numerosi ergastoli. Di questi prigionieri si continuerà a discutere, ma se saranno liberati sarà nella seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, e probabilmente verranno deportati all'estero, o a Gaza o, come vi dicevo, appunto all'estero. Vedremo come andrà questo scambio di prigionieri tra le due parti. Nelle scorse ore è andato bene, speriamo che prosegua così. Ci sono molte tensioni, soprattutto in casa israeliana. C'è la destra estrema che protesta vivamente, anche membri dell'Likud, il partito del primo ministro. Benjamin Netanyahu deve manovrare in questa situazione complessa, perché lui stesso ha ripetuto che la guerra sarebbe andata avanti ad oltranza fino alla distruzione di Hamas. Poi evidentemente si è reso conto, oltre alle pressioni internazionali, che la distruzione di Hamas era impossibile, la distruzione totale. Il movimento islamico, anche se è stato duramente colpito, dimostra di essere vivo, l'ha dimostrato anche negli ultimi giorni della guerra, colpendo con una certa durezza l'esercito israeliano e facendo anche numerose vittime tra i soldati israeliani, soprattutto negli ultimi giorni. E oggi abbiamo visto i miliziani di Hamas nelle brigate Qassam, l'ala militare del movimento islamico, che erano in strada non solo a scortare le donne israeliane che sono state liberate, ma abbiamo visto anche tanta polizia che fa capo ad Hamas, che era a dirigere un po' i movimenti della popolazione, a dare indicazioni, eccetera, tutti in divisa, proprio per dimostrare che Hamas non è affatto morto e che è ancora parte di Gaza e lo sarà per sempre. Bene metterselo in testa, e quindi lo ha capito anche con ritardo il premier israeliano Netanyahu, e accanto a chi protesta perché la guerra è stata interrotta, l'offensiva militare è stata sospesa, ci sono anche quelli che dicono che questo accordo di tregua doveva essere firmato molti mesi fa, quasi subito, per evitare tante morti, soprattutto palestinesi. Non lo dimentichiamo che a Gaza ci sono quasi 48.000 morti accertati, altre migliaia sotto le macerie delle case distrutte dalle bombe, più di 100.000 feriti, distruzioni immense, ma ci sono stati anche tanti morti in Israele, oltre ai 1.200 circa del 7 ottobre 2023, oltre 400 soldati sono caduti a Gaza in questi 471 giorni di guerra, e ricordiamo anche i morti che ci sono stati tra i civili libanesi, tra i combattenti libanesi e i soldati israeliani al confine nord tra Israele e Libano.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto a Gerusalemme. In conclusione, Michele, una domanda, visto che oggi è il 20 gennaio, leggevo alcuni commenti di alcuni parenti degli ostaggi che ringraziavano, oltre al governo israeliano, anche Donald Trump. Ecco, qual è la percezione in Israele e nei territori palestinesi del ruolo ricoperto dal presidente eletto degli Stati Uniti, tra poche ore ufficialmente in carica, nell'essere arrivati al risultato di oggi?
Naturalmente sono posizioni diverse, punti di vista diversi rispetto a quello che è stato l'impegno di Donald Trump e del suo inviato Witkoff per questa vicenda, sia a Doha che poi negli incontri con Netanyahu. In casa israeliana si ritiene che l'avvento di Trump ovviamente segnerà delle relazioni molto più distese tra Israele e gli Stati Uniti, diverse quindi da quelle avute nell'ultimo anno e mezzo da Biden con il governo Netanyahu, però allo stesso tempo qualcuno dice che queste pressioni di Biden per avere il cessate il fuoco devono avere per forza anche prevedere qualcosa in cambio, e quello che si pensa è che Trump, avendo ottenuto il cessate il fuoco, cioè avendo tra virgolette costretto Netanyahu a cessare l'offensiva contro Gaza, allo stesso tempo sarebbe pronto anche a concedere a Israele molto più spazio e libertà di manovra in Cisgiordania. Si parla della possibile annessione di larghe porzioni della Cisgiordania palestinese sotto occupazione dal 1967 a Israele, lo chiedono soprattutto i coloni, se lo aspettano i coloni, ma potrebbe addirittura anche scattare una guerra congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Sono tutte ipotesi, poi vedremo come andrà. In casa palestinese si guarda Trump con molto sospetto, si pensa che Trump ovviamente, per le cose che diciamo prima, farà gli interessi di Israele, così come è stato nel suo primo mandato, quando ha riconosciuto tutta Gerusalemme capitale di Israele, le alture del Golan, che è un territorio siriano, parte di Israele. E quindi non c'è grande speranza in casa palestinese che la presidenza Trump possa segnare qualcosa di positivo per i palestinesi. Allo stesso tempo qualcuno però sottolinea che Trump ha avuto la forza di imporre a Netanyahu, almeno questo è quello che si dice, questo cessate il fuoco, mentre Biden per 15 mesi non solo non è riuscito a fare questo, ad ottenere questo risultato, ma ha anche fornito il governo Netanyahu, le forze armate israeliane, delle armi, delle bombe, di tutto ciò di cui aveva bisogno per portare avanti i suoi attacchi a Gaza, in Libano, in Siria ed in altre parti del Medio Oriente. Per cui qualcuno dice Trump, in casa palestinese sempre, Trump non farà i nostri interessi, sulla carta è così, ma è un presidente imprevedibile, potrebbe regalarci qualche sorpresa che l'amministrazione democratica invece non ci ha riservato.
Davvero grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, buona serata e a risentirci presto.
E buon lavoro a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.